Buongiorno a tutti da Cristina Bonzanigo. Oggi parliamo di Thomas Mann, del Thomas Mann uomo, del politico, del narratore più letto del mondo da parte dei medici. Thomas Mann infatti è il narratore più letto nel mondo da parte dei medici, anche oggi, 55 anni dopo la morte. Il suo rapporto con malati, medici e in generale con la medicina è ambiguo. Le descrizioni che fa delle malattie sono ciniche e impietose. Proprio attraverso queste situazioni può dimostrare la sua immensa maestria narrativa. Anche i medici dei suoi romanzi e racconti sono descritti come degli opportunisti, dei malviventi, dei truffatori, tranne la sola eccezione del giovane medico ebreo, dottor Sammet, di altezza reale. Essi accompagnano i malati nelle loro sventure senza prevenzione e senza cure. Thomas Mann fu diverse volte a Lugano, all'hotel Villa Castagnola, in cerca di sollievo e durante il fascismo per incontrare la sua traduttrice italiana, Lavinia Mazzucchetti. A Montagnola si incontrò con Hermann Hesse. Di Thomas Mann, uomo e figura politica, estremo oppositore del nazismo, di Thomas Mann e del suo rapporto con i malati e con la malattia si parla oggi a mille voci, con un ospite davvero speciale. È il professor Arnaldo Benini, già direttore del reparto di neurochirurgia della clinica Schultes di Zurigo. Arnaldo Benini, fin dall'adolescenza, ha nutrito una grande passione per Thomas Mann. Ha scritto e curato diversi testi su di lui. Io ringrazio molto il professor Benini, che saluto, per essere ai microfoni della Rete 1 e parlare di questi aspetti così particolari di Thomas Mann, cioè Thomas Mann visto da un medico.
Buongiorno, grazie per l'invito. Anche a me fa sempre molto piacere parlare di un argomento del genere.
E ricordo che il pubblico può intervenire. Il numero per partecipare è lo 0848 030707. Professor Benini, abbiamo detto che Thomas Mann è il narratore più letto nel mondo da parte dei medici, ancora oggi, 55 anni dopo la sua morte. Come mai?
In realtà è un rapporto strano quello dei medici con l'opera narrativa di Thomas Mann. Thomas Mann ha parlato spesso di ammalati, ne ha fatto anche i protagonisti dei suoi romanzi, cioè in particolare nei Buddenbrooks e ovviamente nella Montagna Incantata, che è la storia delle persone che si raccolgono e si confinano e si isolano nei sanatori per malattie polmonari di Davos immediatamente prima della Prima Guerra Mondiale, così isolati e solitari nei loro problemi interiori che non si accorgono di quello che sta avvenendo in Europa, cioè che si sta preparando una delle stragi più immani della storia. Anche nei racconti, sia di quelli giovanili, sia quelli dell'età più avanzata, fino all'ultimo racconto che ha scritto, che è appunto L'ingannata, i malati sono al centro della sua narrazione, della sua opera narrativa, dove poi lui in particolare si sente, lo dirà poi, particolarmente stark, dirà lui stesso, cioè particolarmente forte nel descrivere appunto malati, malattie, agonie, morti, funerali. Sono argomenti in cui lui sente veramente di poter dimostrare quanto egli sia in grado di narrare. Il rapporto con la malattia però è per questo ambiguo. In realtà la malattia, così come anche la medicina, Thomas Mann nella loro sostanza non interessano in modo particolare. Interessa la persona colpita dalla malattia come protagonista della sua opera narrativa. E per cui, ecco, dicevo, il rapporto è ambiguo per questo. Il medico si sente attratto da queste descrizioni, che in realtà molto spesso magistrali e uniche nella letteratura, ma il cinismo, l'indifferenza per il destino degli ammalati e per i decorsi delle malattie sono poi elementi che al medico sensibile possono provocare anche momenti e reazioni di sconcerto.
E che cosa significa per lui, per Thomas Mann, la malattia e in particolare la tubercolosi nella Montagna Incantata?
La tubercolosi nella Montagna Incantata segue un po' una tradizione che accompagnava la tubercolosi fin quando fu descritta alla fine dell'Ottocento, cioè una specie di malattia che colpiva non soltanto il corpo, ma faceva della persona, creava all'interno della persona una particolare sensibilità. Cioè il malato di tubercolosi era in un certo senso, dal punto di vista spirituale, un privilegiato, il che è ovviamente una totale e completa assurdità dal punto di vista medico e antropologico. Ma questa era una convinzione che risaliva anche all'Ottocento. La storia di una capinera, ad esempio, di Giovanni Verga è più o meno basata sullo stesso principio, ma ci sono anche, c'è una vasta opera narrativa sui personaggi tubercolotici, che sarebbero personaggi dotati di una particolare sensibilità umana.
E la TBC è la conseguenza anche per Thomas Mann di un amore sbagliato, di una sessualità repressa.
Questo non direi che ci sia un rapporto diretto, questo non lo potrei dire.
Comunque malattia e facoltà straordinarie sono collegate fra di loro, perché arriva a dire che si pensa che un uomo sciocco debba essere sano e mediocre, e che la malattia debba rendere l'uomo fine, acuto, elevato.
E questo è una
sono parole di Thomas Mann. Nel
famoso saggio su Tolstoj e Dostoevsky. Ma questa è ovviamente un'assurdità che fa parte poi dell'ambiente culturale della cosiddetta decadenza in cui Thomas Mann è cresciuto e si è formato.
E nell'opera di Thomas Mann sembra anche che la terapia produca pochi risultati, che in fondo le guarigioni sono più riportate alla natura dell'ammalato, alla capacità di reagire, che non alle somministrazioni terapeutiche.
In realtà le guarigioni a Thomas Mann non interessano, né mai le descrive. Una guarigione, se avvenisse, gli toglierebbe il personaggio, gli toglierebbe l'occasione, quindi di questo in realtà non parla mai.
Parliamo ora delle figure dei medici che popolano i suoi romanzi, sì. Che sono medici molto particolari, perché in genere sono degli esseri opportunisti, dei truffatori, dei malviventi, degli esseri doppi, e ce ne sono moltissimi. C'è solo uno che si salva, che ho citato all'inizio, che è il dottor Sammet di Altezza Reale. Come mai vedeva in questa luce negativa i medici?
Non è facile, perché io credo che il medico visto da questo punto di vista fosse appunto un personaggio che gli consentiva di descrivere delle situazioni e dei rapporti umani che a lui erano per i quali lui si sentiva particolarmente predisposto nella descrizione di questi rapporti umani. In realtà, come lei ha detto, ad eccezione del giovane commovente in un certo senso e anche ingenuo medico ebreo, dottor Sammet di Sua Altezza Reale, tutti gli altri medici sono tutti, senza eccezione, orientati allo sfruttamento della malattia dei loro pazienti. E quando la malattia non esiste, e questo c'è un lungo racconto anche nella Montagna Incantata, che poi è un episodio che è successo a Thomas Mann, quando la malattia non esiste, i medici la creano in modo di poter legare il paziente al loro sanatorio e al loro ambulatorio. Quando Thomas Mann andò a visitare la moglie, che era a Davos, con diagnosi di tubercolosi polmonare, che poi era falsa, anche oggi guardando le radiografie della Katia Mann che sono rimaste, la Katia Mann era soltanto esaurita perché aveva avuto 3 figli nel minor tempo che la natura concede per cose del genere, il medico lo guarda e gli dice: ma lei non è mica sano, deve rimanere qui anche lei 6 mesi. E Thomas Mann prende il treno e scappa immediatamente da Davos, perché di questo si rende conto. E così sono un po' tutti i medici, fino all'ultimo, che è una specie di apice del cinismo, che è quello del racconto L'ingannata, il quale è un chirurgo che apre una paziente che ha un carcinoma, un tumore maligno delle ovaie, ed è quasi così, non so dire, quasi soddisfatto per quello che trova, cioè un tumore inoperabile. E nonostante questo, ecco, questo è un po' il paradosso del rapporto fra medici e pazienti, i medici, compresi il sottoscritto, amano molto Thomas Mann, narratore.
Però i medici tedeschi, professor Benini, reagirono furibondi alla Montagna Magica contro le descrizioni dei medici e anche della medicina che si svolgeva nell'ambito del sanatorio, che era un'istituzione chiusa, e al contempo però per lui anche offriva la possibilità di ragionare sul cosmopolitismo del sanatorio.
I medici reagirono malissimo con interventi, molti interventi, anche in riviste mediche, perché la Montagna Incantata è anche una distruzione, direi, intellettuale della medicina sanatoriale. La medicina sanatoriale è una truffa, così ne viene fuori dalla Montagna Incantata. E questa era già una discussione che avveniva all'interno dei medici. Molti medici tedeschi non erano favorevoli alla medicina sanatoriale, anche per le condizioni igieniche che esistevano nei sanatori. Nei sanatori si mettevano insieme pazienti probabilmente soltanto affetti da qualche raffreddore con pazienti che avevano delle caverne tubercolari aperte, insomma, quindi era sì una medicina molto fatta con criteri molto particolari. E Thomas, questo viene fuori dalla Montagna Incantata, e questo naturalmente urtò la sensibilità e la suscettibilità di molti medici, non soltanto degli specialisti di malattie polmonari, ma anche di altri. Fu una discussione che si prolungò a tempo, a cui Thomas Mann rispose all'articolo, un articolo che uscì proprio nel settimanale medico tedesco, cioè il giornale più autorevole del tempo, con delle osservazioni che erano di carattere più che altro sarcastico che collegate ai fatti. Ma questa è la realtà, insomma. Oggi la medicina sanatoriale di quei tempi viene vista in termini molto più critici, obiettivamente molto più critici di quello che avveniva allora, insomma. Cioè, Thomas Mann non aveva tutti i torti, ecco questo.
E senta, professor Benini, comunque le malattie accompagnano individui, accompagnano intere famiglie, accompagnano la società e la cultura, in fondo sono anche causa e conseguenza nei suoi romanzi di certe forme di decadenza.
Certe forme di decadenza.
Per esempio la rovina dei Buddenbrook.
La rovina dei Buddenbrook si accompagna a malattie e morti. C'è stato qualcuno che ha avuto l'idea di andare a vedere questo fatto che ogni 52 pagine c'è un morto nel Buddenbrook ampiamente descritto. Insomma. E c'è stato un critico francese del tempo che disse che quel romanzo sembrava scritto nell'anticamera di una compagnia di pompe funebri, tanti sono i funerali che vi vengono descritti. La malattia è uno dei segni della decadenza di una società, questo è chiaro.
E tra l'altro proprio nei confronti della malattia, perché è interessante vedere come si costruisce questo rapporto fra malattia e letteratura, fra opera narrativa e lo svolgersi in fondo della vita e anche l'approccio alla fine della vita, c'è una grande diversità fra Thomas Mann e Karl Jasper, che è stato che era medico, psichiatra, filosofo, e durante tutta la vita è stato torturato dalla malattia.
Il rapporto fra Karl Jaspers e Thomas Mann è sempre stato, direi, per usare una parola che si può usare in questo senso, molto frigido, perché riconoscevano entrambi la grandezza dell'altro, ma non avevano nessunissima vicinanza spirituale. Il rapporto fra i due, cioè quello che l'uno pensava dell'altro, è venuto in chiaro, curiosamente, dopo la morte di Thomas Mann. Karl Jaspers scrive una lettera al figlio di Thomas Mann, che è Golo Mann, una lettera di condoglianze, in cui, e qui fu una specie di mancanza di sensibilità, gli disse: io ho ammirato suo padre ad eccezione delle considerazioni di un politico, che è un'opera appunto strettamente politica, e poi per La Montagna Incantata. Per le ragioni che abbiamo detto prima, Thomas Jaspers era medico, psichiatra, lui stesso nacque con una malattia congenita che lo torturò fino alla morte, 86 anni, non poteva certamente ritrovarsi nei personaggi che Thomas Mann descriveva, di ammalati descritti con tanta indifferenza per il loro destino. E questo, Jaspers discusse di queste cose non con Thomas Mann, ma con il figlio. Ma è appunto un rapporto e una differenza molto interessante fra due grandi spiriti nei confronti dello stesso evento umano che è la malattia.
Io direi che ci fermiamo qui, invitiamo il pubblico a partecipare a questa conversazione. Il numero per intervenire è lo 0848 030707, già abbiamo delineato attraverso il contributo prezioso del professor Benini quello che è il rapporto fra malattia e opera di Thomas Mann, e soprattutto la descrizione impietosa che fa della maggior parte dei medici cinici, truffatori, medici in cui, ai cui in fondo non interessa la sorte del malato. Vi ricordo che potete intervenire e dopo lo spazio musicale noi ci addentreremo anche nell'uomo Thomas Mann, perché in fondo di questo grandissimo scrittore è anche interessante conoscere un pochino la sua vita, il rapporto con la mamma a cui attribuiva, se si vuole, la sua inclinazione, la sua vena artistica, il rapporto con la sua omosessualità, che non era certamente un'omosessualità confessa, il rapporto con il matrimonio che ha dato ordine alla sua vita ed è stato un pilastro fondamentale. E poi parleremo del fatto che lui era estremamente fermo nella sua opposizione al regime nazista, però non aveva profondamente capito all'inizio la questione ebraica. Quindi potete intervenire. Riprendiamo la nostra conversazione su Thomas Mann con il professor Arnaldo Benini, grande appassionato, ho detto, di Thomas Mann fin dall'adolescenza. E adesso direi, per capire in fondo la personalità di questo grandissimo scrittore, io direi di guardare un attimo anche al rapporto che aveva con la madre, una figura speciale questa madre di Thomas Mann.
Una figura speciale che è stata descritta, secondo me, nel migliore dei modi dal nipote prediletto di Thomas Mann, che è Frido Mann, in un lavoro che è stato pubblicato sia in tedesco che in italiano in un libro che abbiamo edito a Ravenna. La madre di Thomas Mann era di origine brasiliana, il padre era un tedesco che era emigrato, il padre della madre era un tedesco che era emigrato in Brasile, e dopo il fallimento della sua azienda tornò a Lubecca con la figlia che aveva pochi anni. Ed è curioso che la figlia dice: la prima volta che vide la neve non sapeva esattamente che cosa fosse, non aveva mai, pensava che fosse zucchero che cascava dal cielo.
Ed è vero che lui attribuisce la sua vena artistica alla madre più che
al temperamento,
padre.
Diciamo, creolo, la madre aveva anche l'aspetto in parte di una creola che lui aveva. Tant'è che quando a Lubecca ci sono dei ricordi giovanili, lui non aveva l'aspetto del tedesco del nord, tanto perché aveva i capelli scuri, aveva appunto un aspetto in parte determinato dalla madre creola. Ma proprio a lei... che era una donna poi di uno straordinario temperamento anche artistico, soprattutto musicale, Thomas Mann in realtà attribuisce una parte della sua vena artistica e narrativa. La madre ha scritto anche un libro di memorie che poi è stato curato dai nipoti, è stato pubblicato più tardi, che è veramente molto... molto, così potremmo dire, grazioso nel descrivere la differenza fra la sua giovinezza passata in fondo in mezzo alla foresta e sulla riva del mare in una maniera totalmente libera o priva di regole, e quello che lei poi dovette subire quando si trasferì nella rigidissima società anseatica della città di Lubecca. Tant'è che quando poi lei sposò il senatore Mann, che era più vecchio di lei, da cui ebbe 5 figli, e quando il senatore morì, e morì abbastanza giovane, lei decise di vendere tutto quello che avevano, distribuirlo fra i figli, e si trasferì a Monaco di Baviera, una città naturalmente con un temperamento e un carattere totalmente diverso dalle città del nord della Germania. E lì si sentì molto più a suo agio.
E adesso abbiamo un ascoltatore che desidera intervenire. Marco, buongiorno.
Sì, buongiorno.
Ci dica.
Buongiorno. Siccome mi sono inserito un po' tardi, non so se avete già affrontato l'argomento. Cioè, Thomas Mann descrive in quasi tutte le sue opere la decadenza della grande borghesia. Mi sono sempre chiesto se in fondo in questo non c'era un certo suo compiacimento nel vedere questa distruzione di un mondo. Cioè, in fondo lui intravedeva già un mondo nuovo.
Rimanga in linea, Marco.
Grazie.
Grazie per la sua osservazione, professor Bellini.
Io non credo che ci sia del compiacimento, c'è soltanto un grande realismo. Il grande realismo di capire già da giovane, già nella descrizione dei Buddenbrook, la deriva morale della borghesia tedesca, di cui poi lui si rende conto in modo particolare e diventerà il tema fondamentale della sua esistenza dopo la Prima Guerra Mondiale, a partire dal 19-20 in poi. Il tema della crisi della borghesia, che poi non è una crisi passeggera, ma è veramente un crollo dei valori sui quali la borghesia tedesca si era formata, e quello diventa uno dei temi fondamentali della sua intera esistenza, a cui dedica moltissimi saggi, moltissimi lavori, e in fondo poi è il tema fondamentale anche della sua ultima grande opera narrativa, che è il romanzo Il Dottor Faustus. Non c'è compiacimento, c'è realismo in quello che lui dice.
Senta, ancora un attimo sulla sua vita personale. Si sposò nonostante le sue inclinazioni omoerotiche per crearsi uno stato, per dare ordine alla sua vita esterna? Questo è lui stesso ad affermarlo, che il matrimonio per lui era un pilastro della costruzione ordinata della sua esistenza.
Infatti lui pensava, credeva, voleva diventare, lo dice lui stesso, il nuovo Goethe tedesco. E naturalmente per essere un Goethe in Germania non si poteva essere omosessuali, cioè il modello non poteva essere ad esempio André Gide, ma appunto era quello di Goethe, che di avventure femminili ne ha avute parecchie. Io però non credo che quello sia stato l'unico motivo per cui Thomas Mann ha sposato Katia. Il matrimonio con Katia fu veramente un matrimonio d'amore, ed è un matrimonio che ha resistito a tutte le possibili difficoltà che posso avere un matrimonio, soprattutto la figura di Katia in questo matrimonio ha una valenza eccezionale. Katia ha dedicato, che poi era partita come un'assistente di Röntgen, cioè era una fisica, poteva avere un destino individuale molto particolare, lei ha dedicato tutta la vita al rapporto col marito e in parte anche con i figli. Insomma, è stato un magnifico matrimonio, anche se nato con, probabilmente con alcune ambiguità.
Con 6 figli, con personalità molto diverse,
molto
con cui lui
anche
ebbe rapporti anche molto travagliati.
Con i figli,
sì.
Certo.
E adesso vediamo proprio al capitolo importante anche della sua vita, che è proprio l'inimicizia con Hitler. Fu un grande nemico di Hitler fin dall'inizio, no? E infatti nel 1933 aveva deciso Thomas Mann di lasciare la Germania col proposito di emigrare, ma capì mentre si stava riposando ad Arosa che la sua vita, se fosse rientrato in Germania, non sarebbe più stata al sicuro, non sarebbe più stata quella di prima.
A me dispiace sempre il fatto che Thomas Mann come figura politica venga quasi completamente ignorato.
Ignorato totalmente.
E questa è una grande ingiustizia che si fa a Thomas Mann e che si fa alla storia dell'Europa di quel periodo.
Sì, però è stato un po' ambivalente, perché all'inizio lui non si esprimeva, anche quando soggiornava in Svizzera per diversi anni, non si è scagliato contro il nazismo.
Bisogna, per capire Thomas Mann in questa posizione, bisogna partire molto prima. Lui pensi che già nel 1921, quando Mussolini non era ancora andato al potere, scrive in un saggio su Tolstoi che un movimento come quello del fascismo italiano, così incline alla crudeltà, si riferiva a tutti gli avvenimenti dello squadrismo fascista, soprattutto nell'Italia settentrionale, ecco, da quel movimento bisognava stare alla larga, questo lo capì. E fu lui il primo e forse uno dei pochi a capire a che cosa avrebbe portato il movimento che Hitler stava creando proprio in quegli anni, cioè negli anni 21 e 22. Non ebbe mai nessun dubbio. Se questo movimento va al potere, l'Europa andrà incontro alla guerra. Questo lo diceva quando anche grandi politici in Europa consideravano Hitler e il movimento nazista quasi così, come una specie di episodio intriso certo di barbarie, ma di nessuna importanza, passeggero, qualche così. Anche poi Hitler, ad esempio in Inghilterra, questo è curioso, ancora negli anni 30 veniva descritto come una specie di clown sul quale si poteva ridere e scherzare, ma non prenderlo sul serio.
Però è solo nel 1936, professor Benigni, che prese pubblicamente posizione,
sì,
contro il regime nazionalsocialista.
Questa è anche una parte molto discussa della vita di Thomas Mann. Nel 1933 lui è in Svizzera dopo una serie di conferenze, i figli l'avvertono non tornare perché se torni finisce a Dachau, e questo oggi è provato, se fosse ritornato l'avrebbero immediatamente messo a Dachau, che è un campo di concentramento aperto vicino a Monaco di Baviera, 15 giorni dopo che Hitler era andato al potere, e rimase fuori. E rimase in Svizzera e si distaccò dal nazismo, cioè dalla Germania, non dal nazismo, dalla Germania, apertamente solo nel 1936. Perché i 3 anni di silenzio? Non voleva perdere i lettori, non voleva perdere il contatto con la sua lingua, con la lingua della sua narrazione, non voleva danneggiare il suo editore che, pur essendo ebreo, fino al 1936 rimase in Germania. Aveva una famiglia enorme da mantenere, 6 figli, nessuno dei quali si guadagnava la vita, anzi, spendevano e spandevano in tutte le direzioni. E anche era entrato nella condizione dell'esilio, sempre con l'idea di poter ritornare, che il nazismo poi fosse una fase passeggera, insomma, è una psicologia un pochino difficile.
Anni trascorsi in Svizzera furono sul lago di Zurigo. Come furono questi anni?
Furono anni, appunto, dal punto di vista politico sostanzialmente, non perché poi scrisse un famoso libro che si chiamava Achtung Europa, cioè Europa fai attenzione, quindi non solo la Germania ma l'Europa doveva fare attenzione al movimento nazista che uscì nel 1935. Non è che rimanesse, ma non fu attivo, cose che gli rimproverò anche la famiglia. Ma a partire dal 1936 in poi diventò il leader assoluto dell'antifascismo europeo in America. Su questo suo ruolo basti pensare che in America ha tenuto più di 350 conferenze per spiegare agli americani che cosa il nazismo era, per non venissero sedotti dall'anticomunismo del nazismo.
Ecco, però è interessante anche questo tuo rapporto con la Svizzera, che è un rapporto lungo di andata e ritorno, perché dopo la fine della guerra restò in America, se non erro, fino al 1952, ma poi tornò nuovamente a Zurigo, alla fine del 52, di nuovo sul lago di Zurigo, dove restò, se non erro, fino alla morte.
Il rapporto con la
Morì
Svizzera
al Canton Spital, no?
morì al Canton Spital, sì. E il rapporto con la Svizzera sostanzialmente lo si può seguire bene dai diari, è sempre stato un rapporto più che cordiale, addirittura affettuoso. Thomas Mann, nonostante alcune difficoltà, incomprensioni e nonostante la delusione che gli svizzeri non gli abbiano mai dato la cittadinanza, gli dettero una laurea honoris causa all'ETA di Zurigo, ma mai la cittadinanza che lui si sarebbe tanto desiderata. Thomas Mann ebbe, una volta che gli fu tolta la cittadinanza tedesca, quella cecoslovacca nel 1936 e poi quella americana. Ma nonostante questo, il rapporto con la Svizzera è sempre stato un rapporto di, in un certo senso, di fiducia. Ed è anche molto interessante il fatto che lui amava molto lo Schweizerdeutsch, cioè il dialetto svizzero, che lui identificava naturalmente con la lingua alto-alemanna, insomma l'antica lingua tedesca, ed era sempre molto felice di ascoltarlo. Per lui era un fatto culturale, linguistico di grande importanza. Quando lui tornò in Europa, non volle andare in Germania per tutti gli equivoci che erano rimasti nella società tedesca, e secondo me fu una decisione molto saggia, e volle tornare in Europa in un ambiente di lingua tedesca, e quello non poteva essere altro che la Germania. Quando tornò, dedicò un saluto veramente molto molto caldo alla Svizzera e a Zurigo in particolare.
E visto che siamo in Svizzera, dobbiamo naturalmente contemplare i soggiorni di Thomas Mann nel Canton Ticino. Fu diverse volte a Lugano.
Veniva a Lugano, veniva in Svizzera anche sul lago a Locarno per riposarsi, per un periodo di vacanza, e durante il fascismo prendeva l'occasione la curatrice della sua opera in Italia, Lavinia Mazzucchetti, per venire. Perché lui durante il fascismo non si arrischiò più di venire in Italia, anche perché lui aveva.
Italia, che non amava poi tanto.
No, non amava. Lui non amava, non solo non amava l'Italia, non ne amava neanche la bellezza, troppa luce, troppo rumore, troppi contrasti,
E
insomma le
non amava
cose.
D'Annunzio.
D'Annunzio era D'Annunzio e Giuseppe Mazzini erano le sue pecore nere in Italia, non amava. Ma lui scrisse un racconto alla fine degli anni 20 che si chiama Mario il Mago,
Che bellissimo.
che è bellissimo e straordinario, che è una spietata satira di Mussolini. E siccome Mussolini, se conoscevi, leggevi il tedesco, è ben possibile che l'abbia letto, insomma. E poi anche la Lavinia Mazzucchetti lo avvertiva che di lui in Italia si parlava poco bene, insomma, se ne stette là. E il
E a
contatto con
Lugano?
l'italianità era qui a Lugano.
E soggiornava all'albergo Villa Castagnola.
Sì, che lui descrive sempre, sì.
E poi a Lugano, in Ticino, incontrò diverse volte Ermanesse, ma non fu un grande rapporto quello fra i due.
Ma fu un rapporto ovviamente di stima e di considerazione reciproca, ma dal punto di vista del carattere e anche soprattutto dell'opera letteraria furono molto diversi. Poi non so se Thomas Mann ebbe il sentore di quello che poi si è capito più tardi, di quanto ambiguo fosse il rapporto di Hermann Hesse con la Germania nazista. Insomma, è possibile che lui ne abbia avuto così il sospetto, insomma, o comunque appunto il sentore che Hermann Hesse nella sua posizione era più ambiguo che lineare.
Bene, io direi che ci fermiamo ancora un attimo, invitiamo il nostro pubblico a partecipare, il numero per intervenire è lo 0848 030707, voi potete intervenire per esprimere anche le vostre opinioni, se avete letto dei libri di Thomas Mann o se vi incuriosisce la vita di questo grandissimo romanziere tedesco, oppure se volete anche avere dei consigli per proprio farvi iniziare alla lettura e alla sua scoperta. 0848 030707, ve lo ripeto ancora una volta per intervenire.
the shark has pretty teeth, dear, and he shows them a pearly white, just a jackknife has back heat, dear, and he keeps it out of sight. When the shark bites with his teeth, dear, scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, where's Mackie, dear? So there's not a trace of red on the sidewalk. Sunday morning, even, lies a body oozing life. Someone sneaking around the corner. Is this someone? Mac the knife from a tugboat by the river. A cement bag's drooping down. Yes, the cement's just for the weight, dear. Bet you Mac he's back in town. Look a year, Louis Miller disappeared, dear, after drawing out his cash. And Mac he'd spends like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry, Jenny Diver, Lottie Lanyard, sweet Lucy Brown. Oh, the line forms on the right, dear. Now that Mackie back in town.
Take it, Satch.
Riprendiamo la nostra conversazione con il professor Benini, grande conoscitore dell'opera di Thomas Mann. Tra l'altro vi segnalo che ha scritto e curato un libro estremamente interessante che si intitola Thomas Mann nella storia del suo tempo, ed è un libro che tratteggia molti aspetti dell'opera di Thomas Mann, non solo dal punto di vista letterario. Lei dice, professor Benini, che i romanzi di Thomas Mann sono monumenti, la cito, se si pensa alla scioltezza delle associazioni, allo scintillio delle connotazioni, la lingua di Thomas Mann è semplicemente stupenda ed è, accanto a Goethe, uno dei più grandi scrittori erotici della letteratura. La sua opera, sempre la cito, riluce di sensualità proprio dove tratta i temi più scabrosi. Era uno splendido narratore, modellatore, scultore. Non era solo scrittore intellettuale e moralista che scruta e mette a nudo gli animi. Per questa ragione è gradito anche ai lettori più semplici. E allora da dove iniziare a leggerlo?
Se qualcuno non conosce Thomas Mann e desidera conoscerlo, deve, secondo me, iniziare con i Buddenbrooks. Mm-hmm. I Buddenbrooks sono un romanzo straordinario, ed è ancora più straordinario il fatto che questo colpo di genio narrativo, veramente straordinario, Thomas Mann lo ebbe in un'età in cui in genere si è ancora nell'inizio della maturazione intellettuale, cioè fra i 21 e i 24 anni. E il lettore italiano che non sappia il tedesco ha una grande fortuna che le opere, che le traduzioni italiane di Thomas Mann sono in assoluto le migliori, le più riuscite di tutta la letteratura mondiale, sia dei Buddenbrooks, e qui voglio citare in particolare la traduzione della Nitaro, che si trova ancora adesso addirittura in edizioni tascabili, così come quella della Montagna Incantata di Ervino Pocar ed altre. In italiano l'opera di Thomas Mann può essere veramente goduta quasi come se la si leggesse nella lingua originale.
E adesso entriamo in un aspetto che forse non è stato ampiamente indagato. Lei però ha il merito, professor Benini, di essersi chinato molto su questo problema, proprio la incomprensione da parte di Thomas Mann della questione ebraica. E lei ha pubblicato un libro in edizione bilingue italiana e tedesca, Thomas Mann, Jacob Wasserman e la questione ebraica. E Thomas Mann, in risposta allo scrittore ebreo tedesco Wasserman, che nella drammatica autobiografia che era apparsa nel 1921, intitolata Il mio cammino di tedesco e di ebreo, aveva sostenuto che se i tedeschi non avessero cambiato atteggiamento nei confronti dei loro concittadini ebrei, si sarebbe andati presto incontro a una catastrofe. Thomas Mann scrisse che questi erano discorsi di un paranoico perché la società tedesca era immune dall'antisemitismo. Ma allora non riesco a capire, era contro il nazismo, ma non riusciva a capire la gravissima situazione degli ebrei in Germania.
Non l'aveva mai
Ma
capito.
come mai?
Questo è un mistero perché lui capì la deriva morale ed etica della borghesia tedesca di cui abbiamo parlato prima, ma non avvertì all'interno di questa deriva, che era già cominciata nell'Ottocento, l'aspetto antisemitico. Wasserman, che era un suo grande amico, rimasero amici nonostante l'asprezza della controversia che ebbero sul problema ebraico, nella sua autobiografia, che secondo me è una delle autobiografie più interessanti del secolo scorso, dice appunto quello che le ha riferito, rifacendosi non a delle barbarie particolari, non ai pogrom che avvenivano in Germania, ma al comportamento quotidiano della società tedesca nei confronti dei concittadini ebrei tedeschi, molti dei quali, come Wasserman, si sentivano totalmente e completamente tedeschi. Ne dettero prova anche nel loro comportamento nella Prima Guerra Mondiale, dove furono di un'assoluta lealtà e in parte anche di eroismo. Oltre a questo c'era però una tendenza verso gli ebrei, un'aggressività verso gli ebrei che dopo la Prima Guerra Mondiale cominciò ad espandersi e a prendere quella versione che poi porterà alla distruzione degli ebrei. E questo Wasserman lo avverte quando lui dice se si continua in questo modo saremo all'ordine, siamo sull'orlo di una catastrofe. Questo lo capisce già nel 21. A me ha sempre fatto impressione questo fatto che due grandi intelligenze come Wasserman e Thomas Mann, poste di fronte alla stessa realtà, abbiano della realtà una percezione tanto diversa. Non capì, secondo me, per una questione del suo carattere. La caratteristica fondamentale della sua personalità era il essere rivolta esclusivamente verso se stessa. Il mondo esterno in realtà poco gli interessava da questo punto di vista. Se non gli offriva motivo di narrazione, di un argomento narrativo, il mondo esterno poco gli interessava. Gli ebrei, di cui lui riempie poi anche tutti i suoi racconti, sono appunto in genere o ammalati o strani personaggi, cosa che ha dato l'occasione ad alcuni così, con molta superficialità e sprovvedutezza, di pensare che Thomas Mann fosse un antisemita. Non lo era nel modo più assoluto e non lo è mai stato. Tant'è che poi sposò Katia Mann, che era una ebrea, per usare i criteri dei nazisti, al 100%, insomma.
E questo Wasserman, che è molto interessante, tra l'altro il libro che lei ha scritto, continua a porre delle domande di cui Thomas Mann non aveva mai sentito l'urgenza. Io le chiedo, Wasserman scrive a Thomas Mann, con quale senso del diritto l'esercito tedesco ha escluso gli ebrei dalla promozione ad ufficiale, lo Stato, i giuristi ebrei dalla magistratura e gli insegnanti ebrei dalle cattedre? Insomma, tutte domande
Al quale
rimaste.
Thomas Mann non risponde e per le quali Thomas Mann non aveva nessuna sensibilità, ma questo movimento anti-ebraico, la trasformazione dell'antico odio anti-ebraico nell'antisemitismo, che poi diventerà l'antisemitismo della soluzione finale, era già cominciata verso la fine dell'Ottocento. Io le voglio ricordare un esempio veramente incredibile. Nel 1940 o 42, quando Thomas Mann era negli Stati Uniti, una giovane storica che stava scrivendo la storia dell'antisemitismo tedesco, gli scrive una lettera per avere ragguagli e Thomas Mann le scrive che alla fine del Novecento alla fine dell'Ottocento, a cavallo fra 8 e 900, cioè nel momento in cui l'antisemitismo, ad esempio con riviste, pubblicazioni, con col Bayreuth che diventò Bayreuth, il centro della musica wagneriana che diventò un centro veramente di antisemitismo, lui dice alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, in Germania non c'erano segni di antisemitismo. Non è che non ci fossero, era lui che non li vedeva e non li sentiva.
Però è stato un grande limite per un uomo che ha attraversato, se vuole, la storia del suo tempo con una grandissima partecipazione intellettuale e morale.
È stato un grande limite, io non credo della sua intelligenza, quanto piuttosto della sua sensibilità. Non aveva sensibilità per il dramma per i drammi degli altri, quindi il dramma dell'ebreo, che pur sentendosi tedesco e sentendosi inserito nella società tedesca, si sentiva poi espulso da quella società senza poterne percepire il motivo. Il motivo era assolutamente assurdo, quello della razza, del sangue, di cose assolutamente folli. Thomas Mann per questo non aveva la sensibilità necessaria per capire quello che si stava preparando.
Che cosa vuole dire, professore? Siamo in conclusione di questa trasmissione che abbiamo dedicato a Thomas Mann, il narratore più letto nel mondo da parte dei medici.
Che l'incontro con Thomas Mann è un incontro prolungato nelle sue varie opere, è un'occasione per riflettere non soltanto su temi come la malattia, come il rapporto fra medico e paziente, come il rapporto fra padri e figli all'interno delle famiglie, come il rapporto fra gruppi sociali diversi, il rapporto fra la politica e la cultura, quello è stato il tema fondamentale del suo ultimo monumentale romanzo, Il Dottor Faustus, dove lui sostiene che una politica, che una cultura che si tiene lontano dalla politica diventa la sorgente di una tragedia, sempre e comunque. È anche intanto un incontro con una delle prose narrative più straordinarie che si possono immaginare, è anche l'incontro con una intelligenza politica fuori del comune. Io sono dell'opinione che i suoi saggi politici, nonostante manchino di sistematicità, lui parla sempre di democrazia, ad esempio, senza mai fermarsi a spiegare che cosa intende esattamente, in quali strutture e in quali istituzioni lui vede incorporata la democrazia, sono, nonostante questo, alcune delle opere più importanti, più belle, più complete che la cultura liberale, liberal-democratica, abbia creato nel secolo scorso. Cioè si incontra, entrando nel mondo di Thomas Mann, si entra in un mondo con moltissime dimensioni e con moltissimi suggerimenti e sollecitazioni in molte direzioni.
E lui si considerava un socialista moderato, infatti scrisse nel 1950 ogni persona ragionevole è un socialista moderato.
Non solo, ma nel 1928, quando lui avvertì veramente che la borghesia tedesca si era totalmente allontanata dai suoi valori che l'avevano fondata, disse la cultura tedesca, la grande cultura tedesca può essere salvata soltanto dalla socialdemocrazia. Il suo saggio, che poi era un discorso, si chiama Socialismo e cultura. Questo fu anche il motivo per cui in America poi alla fine, che dopo la guerra, durante il maccartismo, dove si faceva di tutta erba un fascio, Thomas Mann fu considerato non soltanto un comunista, ma addirittura uno stalinista. E questo fu il motivo fondamentale per cui Thomas Mann nel 1952 preferì lasciare l'America per non diventare di nuovo un esule.
Io ringrazio molto il professor Arnaldo Benini, già direttore del reparto di neurochirurgia della clinica Schultes di Zurigo. Arnaldo Benini, vi ho detto, fin dall'adolescenza ha nutrito una vera e propria passione per Thomas Mann e ha scritto diversi testi su di lui. Ne citiamo uno importante che si intitola Thomas Mann, che ha curato nel 2007. Thomas Mann nella storia del suo tempo è un libro che si avvale di contributi anche di altri scrittori e saggisti, e poi l'ultimo, che è uscito nel 2010, Thomas Mann, Jacob Wasserman e la questione ebraica, un'edizione bilingue italiana e tedesca che è uscita nella casa editrice di storia e letteratura Roma 2010. Io vi ricordo che Mille Voci ritorna domani.